Bene, un bel ritrovati a chi ha seguito me e Daniele nella sessione precedente. Io sono sempre io, Cristian Civera, che mi occupo di Cloud Native Italia, un rebranding che adesso abbiamo fatto dove parliamo appunto non solo di Windows Azure, di Microsoft Azure, ma anche di Amazon e di tutti i servizi cloud in generale. In questi 30 minuti vogliamo approfondire un po' la questione relativa ai componenti, che di fatto sono la base di tutto di tutto Blazor. E tramite essi che andiamo poi a componentizzare e a suddividere in pezzi più piccoli il nostro HTML. E tramite i componenti che troviamo in parte già built-in o sviluppate da terzi, che riusciamo poi a montare il nostro applicativo e di godere e di riutilizzare più volte le stesse funzionalità. Quindi, soprattutto è fondamentale quando si approccia a Blazor concentrarci appunto sull'utilizzo dei componenti perché sono il cuore di quello che andremo a realizzare. Quando creiamo un componente, di fatto andiamo a creare un file.resor. Il nome del file stesso determina il nome della classe, perché quando noi andiamo a compilare, di fatto quel codice resor viene convertito in una classe che renderizza l'HTML da una parte aggiunge invece il nostro codice, li mette insieme. Possiamo mettere codice direttamente nella pagina stessa, come abbiamo visto prima, utilizzando chiocciola code posso mettere dentro il codice. Poi, nella maggior parte delle volte, siccome il codice può diventare abbastanza lungo, è consigliato invece lavorare con una sorta di code behind, quindi con un file che basta chiamare component.resor.cs e facendo così andiamo a suddividere l'HTML dal relativo codice. Il pattern è comunque un model view presenter, quindi noi da codice manteniamo uno stato che poi andiamo ad aggiornare quando l'utente interagisce. Questo stato viene utilizzato dal motore, dal markup stesso e dalla sintassi di Resor affinché vengano applicate le differenze. Questo iter va tenuto in considerazione perché è il cuore del funzionamento di Resor. Ora, quando noi andiamo a mettere un componente, di per sé lo si indica tramite tag per poterlo andare ad utilizzare e eventualmente possiamo chiaramente andare a impostare anche degli attributi. Gli attributi da questo punto di vista sono di fatto delle proprietà. Allora, fatemi andare subito sul codice. L'idea è, ad esempio, qui in questa pagina index.html, è quella di mettere in piedi un pulsante per l'invio della forma. Vogliamo utilizzarla più di una volta e vogliamo anche sfruttare alcune funzionalità che spesso abbiamo bisogno di riutilizzare. Quindi per farlo magari possiamo anche fare una cartella, eventualmente possiamo anche creare un progetto a parte, da questo punto di vista non ci sono limiti, non c'è una convenzione, sa noi suddividere il tutto, andiamo a creare quello che appunto è un Resor Component. Creiamo quello che io voglio chiamare un Submit Button. Qui dentro, come vi ho già detto, l'ideale è anche di utilizzare una classe col code behind, quindi vado qua e faccio submitbutton.resor.cs. Ora, siccome il risultato della compilazione è una classe che si chiamerà submitbutton, la nostra deve essere partial, in modo che venga unita insieme a quella autogenerata dal compilatore stesso. Quindi, tant'è che mi dava errore e ho dovuto appunto aggiungere partial. Ora abbiamo il setup minimo. A questo punto quello che possiamo fare è concentrarci sul markup. Quindi nel nostro caso vogliamo fare un normale input di tipo submit, il cui contenuto, anzi fatemi fare un button, che lo preferisco, il cui contenuto è appunto un bel invia. Qua magari potremmo dire, vabbè, ma io voglio poter mettere una classe, ad esempio tutti devono avere un btn primary, in modo da componentizzare, dire voglio che tutti i pulsanti di invio abbiano un certo skin e questo ci sta. Ora che abbiamo definito questo markup in questo componente non abbiamo messo della logica, ma per il momento è sufficiente. Possiamo infatti compilare, andare su una pagina dove vogliamo utilizzarlo, ma può anche essere un altro componente. Fatemi ripulire questo che non ci interessa e mettiamo il nostro bel submit button. Ora, se io submit button, vedete che l'interesse non me lo suggerisce, effettivamente lui anche mi dice: ma cos'è questo submit button? Non lo vede perché abbiamo creato una classe all'interno di un namespace che per convenzione corrisponde al nome della cartella stessa. Quindi noi, utilizzando sempre la sintassi Razor, che è appunto using web application 1.components, vedete che adesso mi viene suggerito il namespace stesso. A questo punto non ho più l'errore e il nostro tag è diventato in grassetto. Vedete che questo occhio, che è molto, è fondamentale come cosa, mi viene indicato anche andando sopra con il mouse che sto usando la classe submit button. Perfetto, questo sta andando. In alternativa possiamo anche mettere questa roba in un file centralizzato, che è questo underscore import.razor, dove, guarda caso, troviamo tanti altri in using all'interno del nostro applicativo. Questo mi permette di avere la visibilità dei componenti indipendentemente da dove sono. Il risultato è lo stesso, cioè vedo il mio submit button. Ora, se faccio partire questo, è chiaro che quello che ci ritroveremo è esattamente il nostro pulsante. Non c'è nessuna alterazione da parte di Blazor, l'HTML che noi mettiamo e l'HTML che esce. Al di là di questi commenti che mette lui, ma che possiamo tranquillamente ignorare perché sappiamo non avere effetti. Ora, cosa vogliamo fare a questo pulsante? Magari dare la possibilità dall'esterno di poter disattivare il pulsante perché non è più operativo. Benissimo, per farlo, come vi dicevo, è opportuno mettere una proprietà, che nel nostro caso andiamo per esempio a chiamare disabled, che normalmente è a false. Non è sufficiente che sia una proprietà, deve essere anche marcata con l'attributo parameter. Vedete che qui, vabbè, sto usando ReSharp perché mi fa l'inclusione automatica del namespace, però questo attributo fa sì che poi io possa usare questa proprietà dall'esterno, quindi significa che io posso andare sulla index e mettere disabled, e vedete che l'intelligence me lo dà, uguale a true, ad esempio. Cosa ce ne facciamo di questa proprietà? Qui subentra il meccanismo di reso, perché noi qua possiamo andare su questo nostro tag e mettere ad esempio disabled uguale chiocciola, invece che mettere una costante mettiamo chiocciola disabled. Okay? Tra l'altro il motore è anche abbastanza intelligente da sapere che siccome stiamo valorizzando disabled, lui non dovrà mettere il toString del booleano, non è true o false, ma dovrà mettere proprio il valore disabled. Ora, se io compilo e faccio un refresh della pagina, noteremo che adesso il mio pulsante è effettivamente disabilitato, ok? E notate che è stato messo disabled. Tra l'altro, sempre l'HTML5 permette di non mettere disabled uguale disabled, ma basta solo mettere il nome dell'attributo stesso e basta. A questo punto subentra poi il CSS di Bootstrap che va a disabilitare il componente, ma questo è secondario. Quindi vedete che noi stiamo alterando il nostro componente. Poi da fuori eventualmente la index potrebbe lavorare su di essa, cioè noi potremmo qui ad esempio mettere del codice che a seconda di alcune condizioni va a disabilitare o meno il pulsante. Ok, quindi magari per default lo mettiamo a true, giusto per fare una prova. Significa che qua, oltre a costanti, chiaramente usando sempre la chiocciola, andiamo a scrivere un'espressione. Facendo così rendiamo dinamico l'attributo disabled e quindi di conseguenza poi il pulsante vedrà e utilizzerà questa proprietà e a sua volta il componente renderizzerà l'attributo relativo. Quindi ora il risultato apparentemente dall'esterno è lo stesso, quindi troviamo il nostro pulsante disabilitato, ma a questo punto però questo disabled è stato fornito tramite una variabile associata poi al parametro stesso. Si può fare di più con i parametri? Assolutamente sì, perché normalmente impostiamo non solo parametri semplici, ma possiamo anche impostare proprietà complesse. Ci sono due eventi particolari, due metodi particolari sul quale intervenire per poter fare qualcosa quando e fare delle valutazioni in questo senso. Ad esempio, io potrei qua fare l'override del metodo onParameterSet. La versione asincrona è semplicemente asincrona, cioè se io ho bisogno di fare delle chiamate HTTP o qualcos'altro che richiede l'uso della async await, a me è sufficiente sovrascrivere questo metodo invece che quest'altro. Ad ogni modo, qua dentro quello che possiamo fare è fare delle valutazioni in funzione di questo disabled. Non possiamo usare il costruttore perché le proprietà vengono valorizzate dopo che la classe viene utilizzata. Non possiamo usare on initialized, perché questo scatta prima che le proprietà vengano impostate appunto dall'esterno. Tra l'altro l'on initialized scatta una volta sola, l'on parameter set scatta più di una volta. Perché potrebbe scattare più di una volta? Perché se io da fuori decido che disable button da un certo punto passa da true a false, è chiaro che di nuovo il parametro cambia e quindi l'on parameter set scatta una seconda volta. Qui poi vedremo in seguito che si possono fare dei ragionamenti da questo punto di vista. Cosa si può fare ancora con i parametri? Quello del sfruttare e delegare all'esterno il rendering parziale del componente stesso. Esiste infatti la possibilità di chiamare una proprietà che si chiama child content, quindi torniamo sul codice e mettiamo una proprietà di tipo render fragment, che è un tipo particolare, di fatto è un delegato, in modo da poter permettere all'esterno di valorizzare l'HTML che noi vogliamo andare a renderizzare. Quindi è vero che noi forniamo una parte di HTML, ma parte di esso vogliamo renderlo variabile dall'esterno. Quindi è sempre un parametro, quindi va sempre passato l'attributo parameter. A questo punto però, cosa significa? Che noi possiamo andare sul nostro HTML e invece di decidere a prescindere che il contenuto qua dentro è in via, possiamo mettere chiocciola child content. Quindi diciamo, guarda, voglio che tu mi renderizzi qui il child content. Come si utilizza tutto questo? La magia sta in questo, nel fatto che io poi posso andare qui, invece che usare la forma contratta della definizione del mio componente, possiamo usare invece quella più estesa e al suo interno mettere quello che vogliamo. È chiaro che io posso mettere in via form, ad esempio, posso magari... Adesso qui all'interno di un button non si può mettere particolare markup, però noi ci rimettiamo a mettere un testo diverso. Quindi apparentemente, ancora una volta, il risultato dall'esterno, dal punto di vista dell'HTML emesso, è lo stesso. Vedete che ci ritroviamo il button con dentro in via form, solo che a questo punto non siamo stati più noi a dover indicare il contenuto all'interno della subbutton.resor, ma l'abbiamo delegato all'esterno tramite questa proprietà speciale, appunto la child content. Tra l'altro, volendo, potenzialmente si possono anche mettere più di parametri in questo, cioè potrei per esempio mettere, che ne so, un extra content, che chiaramente in questo caso non si presta molto, ma da fuori io potrei utilizzare questa proprietà in più mettendo appunto extra content, quindi definirle come se fossero dei tag, in realtà sono proprietà complesse. In questo caso anche la child content va esplicitata, eccola qua, e facendo così io vado a permettere dall'esterno di definire non solo un contenuto dinamico ma più di uno. Come vedete, me lo viene a dare in entrambi in grassetto. Ho potuto definire due template diversi. Questi sono perfetti per quando magari si fanno le griglie con le celle e così via, quindi abbiamo bisogno di delegare più informazioni. E il render fragment, tra l'altro, che adesso commento perché qua in questo caso non serve più di tanto, può anche essere tipizzato, quindi posso anche fornire delle informazioni che poi all'interno del content stesso io vado ad utilizzare. Ma come per esempio potrei ad esempio prevedere di passare un intero. Quando vado a utilizzare child content posso invocare passando questo intero. È chiaro che qui dipende dalla logica del nostro pulsante, nel caso del subbing button poco serve questa cosa. E andando sulle index, a questo punto io qua potrei utilizzare una variabile speciale che si chiama context. Tramite context, tra l'altro è tipizzata, vedete che è di tipo intero. Se vado sopra col mouse mi dice che è un intero, proprio perché child content era di tipo intero, e quindi permettere a me, che sto definendo l'HTML, di poter rendere variabile il contenuto in funzione di questo contesto. Quindi ancora una volta lo faccio partire, troveremo, siccome lo avevamo in maniera fissa invocato cioè il content con il valore 1, troveremo che lui adesso mi scrive appunto in via form seguito dall'1. Qua chiaramente l'esempio non è dei massimi, ma ancora una volta, soprattutto con griglie o con componenti più complessi, questa funzionalità è estremamente comoda. Quindi torniamo all'implementazione di prima, quella di cui non ha bisogno di un... di un particolare parametro. Cos'altro si può fare con i parametri? Quello che si chiama attribute splatting. Cosa significa? Significa che noi possiamo andare qui e dire, ma sai che c'è? È bello che io abbia messo dentro schiantato class, però non solo class voglio mettere come attributi, ma voglio essere libero di inserire alcune di queste informazioni dall'esterno. Quindi voglio valorizzare class e voglio valorizzare altri attributi. Per fare questo possiamo definire sempre un parametro. La particolarità è che debba essere un enumerable o un iDictionary di tipo string, virgola, object. Lo possiamo chiamare come ci pare, molto spesso si chiama additional attributes. Lo marchiamo sempre con l'attributo parameter. Dobbiamo indicare una proprietà che si chiama capture unmatched values. Mettendo uguale a true, stiamo dicendo che laddove noi indichiamo una proprietà, un attributo sul tag HTML che però non è né disable né c'è il content, quell'altro attributo che noi dobbiamo mettere o quegli attributi verranno inseriti all'interno di questo dizionario. Quindi io da qua, da fuori, posso mettere ad esempio class uguale btn success. Posso magari mettere un altro attributo che magari può essere data test uguale 1, giusto per fare una prova. Queste due chiavi, data test e class, verranno inserite, vedete che non sono più in grassetto, verranno inserite all'interno di questo dizionario. Quindi noi qua potremmo, per certi versi, dire, boh, allora lo tolgo, tengo il disable perché voglio poterlo gestire io. Questo non basta però, perché se lo faccio partire ho popolato sì il dizionario e possiamo anche andare a vedere, ad esempio, tant'è che adesso vedete che il bottone è brutto, possiamo anche andare a vedere che se io metto additional attributes.count, per esempio mi faccio stampare quanti elementi ci sono in questo dizionario, noteremo che è valorizzato, quindi effettivamente gli elementi sono due in questo dizionario. Come li andiamo ad utilizzare? Beh, eccolo qua il 2. Per poterli utilizzare si può utilizzare un attributo, una parola chiave speciale che è chiocciola attributes, indicando da dove prendere questi attributi. È chiaro che potremmo, non per forza siamo obbligati a usare l'attribute splatting, nel senso di applicare gli attributi nel loro insieme, ma diciamo che molto spesso è comodo farlo. Ora, facendo chiocciola additional attributes, noi stiamo dicendo prendimi questo dizionario e applicami questi attributi su questo tag. È chiaro che questo dizionario potremmo averlo creato noi sulla base di qualcos'altro. Così facendo lo stiamo prendendo dall'esterno, da chi usa il mio componente. Quindi facendo così adesso, e togliendo questo che non ci serve più, noteremo che il nostro componente è stato renderizzato correttamente. Abbiamo il nostro bottone che è disabilitato, sì, ma il class e il data test sono attributi che vengono dall'esterno e non vengono più invece non sono più stati definiti dal componente stesso. Ok, quindi è molto comodo per cercare di creare componenti che siano effettivamente riutilizzabili, perché definire e castrare troppo le funzionalità di un componente non è l'ideale. Così facendo invece gli diamo una certa dinamicità. Benissimo, torniamo un attimo alle slide. Quindi, come vi dicevo, può anche essere un enumerable di key value pair, poco importa. Non siamo obbligati, potremmo anche decidere di manipolare questi attributi. Nel senso che noi potremmo dire, magari, di popolare questi class dinamicamente, fornire delle proprietà specifiche per poter interagire sul più componenti, perché all'interno del nostro HTML potremmo avere tanti tag, ognuno che magari ha dizionari diversi, con il quale puoi applicare il chiocciola attributes. Quindi insomma tenete in considerazione tutte queste possibilità. Ecco, un'altra cosa invece molto interessante è quello dell'utilizzo del cascading value, perché se ci pensiamo, quello che noi stiamo facendo è: ho un componente con delle proprietà, chi usa il componente valorizza questa proprietà. È chiaro che però in dinamiche più complesse non c'è mai, o meglio, raramente c'è una relazione padre-figlio così diretta. Magari abbiamo se abbiamo componentizzato bene, abbiamo una struttura d'albero molto più complessa, quindi abbiamo sì un oggetto radice, poi c'è un componente figlio B e poi un componente figlio C. Come fa a lavorare su C? E questo è un problema. Per risolverlo esistono il cascading value, tra l'altro problema che si presenta prima di tutto quando andiamo a fare l'editing di una form. Quando realizziamo complesso delle form, la prima cosa che andiamo a sfruttare è proprio il cascading dei valori. Cosa intendo dire? Intendo che se noi andiamo sulla nostra pagina index, potremmo definire una proprietà complessa di test, giusto per provare se funziona, con get test e set, fatemi passare, gli metto un attributo, o anche no, lasciamo stare l'attributo per il momento, vado qui e creo una mia form. La form non è un talk dedicato a questo, però sappiate che si fa tramite un componente speciale, appunto, che si chiama Edit Form, il quale prevede che ci sia un modello sul quale lavorare. Io utilizzo come modello il componente stesso. In questo modo, al suo interno, io posso andare a utilizzare oggetti come, ad esempio, anche questo è un altro componente, un input text, vedete che sta nelle space fornito da Microsoft, per poter mettere in binding. Anche qui non è un talk sul binding, però sappiate che noi possiamo mettere tramite il chiocciola bind, legare la proprietà test al componente. In questo modo, quando io scrivo qua dentro un input, andrò a valorizzare la proprietà text e viceversa. A dimostrazione possiamo anche fare che una cosa di questo tipo, ad esempio hai scritto due punti chiocciola test. Ora, quando facciamo questo, stiamo creando un cascading value, stiamo creando di fatto un edit context, un oggetto che viene utilizzato dalla form per sapere qual è lo stato del modello corrente, cioè quali sono i campi modificati, ad esempio. L'input text utilizza il contesto stesso per dire guarda che questo campo è cambiato, e l'idea è che anche noi, quando facciamo dei componenti custom, possiamo andare a definire e a utilizzare la stessa logica. Ora, se faccio partire questo con Ctrl F5, quello che otteniamo è appunto il nostro componente di input, lo vedete qua. Qui, se io scrivo qualcosa e mi sposto, notiamo che il binding ha funzionato, quindi lui ha scritto DSDS anche qua, dove qua appunto eravamo andati a stampare il valore di test. Quindi il binding sta funzionando. Come vi dicevo, il nostro scopo è utilizzare il contesto, il cascading value che è fornito proprio dalla form stessa. Per farlo, perché lo vogliamo fare? Perché, per esempio, questo pulsante sarebbe carino averlo, che si disabilita o meno a seconda del fatto che la form è stata modificata oppure no. Se non ho cambiato niente, perché permettere di salvare? Se ho modificato qualcosa, invece, permettere di salvare. Per fare questo, possiamo da una parte magari togliere il disable, in maniera che sia, perché non serve più che sia forzato da questo punto di vista. Andiamo sul pulsante e aggiungiamo una nuova proprietà che chiamiamo edit context, appunto. Il nome poco importa, quello che importa è la tipologia edit context. Ci mettiamo l'attributo cascading parameter, eccolo qua. Questo è simile al parametro, però sta a indicare appunto che non viene impostato dal padre, ma viene ereditato dalla struttura degli alberi in cui si trova. Quindi è chiaro che questo pulsante deve trovarsi dentro la edit form per vedere quel valore, se è fuori non lo vede. Perché facciamo questo? Perché l'edit context, quando per esempio scatta un parameter set, mi dà la possibilità di intercettare alcune fasi. Vedete che io ho la possibilità di sapere, che ne so, se è modificato il campo, se è valido, e avere anche degli eventi, on field change, cioè dimmi quando è cambiato il field, allora noi lo andiamo a intercettare, ad esempio. E tra l'altro, e qua cosa vogliamo fare? Vogliamo, ad esempio, gestire il fatto che potrebbe essere cambiato oppure no la forma, cioè che è stata modificata. Ora, qua dentro io chiamo state exchange, perché è una di quelle fasi in cui, qualora cambia qualcosa di un altro componente, il mio subbibatto non si accorge di niente. Qui ci ricolleghiamo al discorso fatto nella sessione precedente, cioè il fatto che il motore ha bisogno di accorgersi. Lui non, in realtà non si accorge che qualcosa è cambiato. Lo fa in maniera automatica quando tu intercetti un evento, ma lo fa solo sul componente che ha intercettato l'evento. Allora, nel nostro caso, noi abbiamo bisogno di intercettare che tu mi hai cambiato un campo, sì, ma ho bisogno di poi a questo punto di dire a me stesso: guarda che lo stato è cambiato. E quindi cos'è che facciamo? L'idea è questa: di magari avere un booleano, is modified. Questo booleano all'inizio magari lo leggiamo direttamente da edit context, quindi andiamo a interrogare questo metodo isModify, che ti dice se la forma è stata modificata. Lo reinteroghiamo quando magari cambia il campo, teoricamente dovrebbe essere sempre true, ma sempre meglio andare a chiamare questo metodo, e chiamiamo state exchanged. Cosa ce ne facciamo di questo? L'idea è di andare sul loro resor e dire: vabbè, disabled non lo faccio più così, ma lo faccio con is modified, o meglio il contrario. Se non è modificato è disabilitato, ok? Quindi se is modified è false, allora è disabilitato. Quindi deleghiamo a questa variabile il comportamento. Questa variabile lavora in funzione dell'edit context. Tra l'altro, non è sempre detto che l'edit context ci sia, perché io potrei utilizzare questo componente anche al di fuori della form, e quindi è sempre opportuno fare questo, cioè andare a dire: vabbè, se ci sono le condizioni tale per cui io devo lavorare sul field, bene, altrimenti il mio subbibatton funziona come faceva prima, cioè reagisce ai cambiamenti, reagisce a ciò che tu gli viene detto da fuori, punto e basta. Ora, se facciamo build, dovremmo ottenere che da una parte sì, la nostra form è disabilitata, perfetto, scrivo qualcosa, va bene. Ma nel momento in cui io mi sposto, vedete che ha valorizzato il campo, ma non solo, è sparito anche il disabled, e quindi la nostra forma adesso può effettivamente mandare il contenuto. Ok? Ora, se io torno al valore precedente, in realtà la form è ancora cambiata, ok? Non è così intelligente da sapere che siamo ritornati ai valori precedenti, però adesso fatemi fare di nuovo un giro, è già sufficiente per dare un'interazione migliore. Come vedete, è bastato poco per farlo, quindi decido qual è l'oggetto che voglio prendere dal tree dei componenti e ci lavoro. Tra l'altro, qui è importante notare che l'edit context, questo è un parameter set, potrebbe scattare più di una volta, quindi è sempre corretto fare una cosa di questo tipo: tenersi da parte qual era l'edit context precedente, ok? Magari lo chiamiamo previous edit context, e se era diverso da null, andare a sganciare gli eventi, perché sapete che questo è fonte di memory leak, quindi è opportuno sganciare l'evento in modo da non gestire più e non avere più un riferimento all'oggetto stesso. E poi, se abbiamo un nuovo edit context, perché le situazioni sono tali per cui potrei averlo e poi è sparito, oppure adesso è solo cambiato. E poi andiamo ad allineare previous context con l'edit context, in modo da far sì che a un secondo iterazione di un parameter set questa codice funzioni correttamente. Non c'è nessun cambio da questo punto di vista, la funzionalità è la stessa, però abbiamo ottimizzato il codice affinché non crei memory leak, che comunque ci sono anche da quest'altra parte. Quindi cascading value sono l'ideale quando create componenti e quando avete bisogno di magari trasmettere tutto l'oggetto su tutta la struttura degli elementi. Comodo quindi per quando fate degli spinner, che volete a qualsiasi punto azionare magari un oggetto di preloading e così via. Ok, detto questo, direi che il nostro tempo è finito. Quello che volevo farvi vedere principalmente, ve l'ho fatto vedere. Ci ritroviamo comunque magari nella live, se avete altre domande da farvi. Il materiale è già disponibile online. Intanto vi ringrazio per avermi seguito e buon proseguimento.